Pierluigi Castagnetti viene da un'altra realtà, quella dell'Emilia Romagna, segnata anch'essa da una vivace vicende della lotta partigiana, in cui anche lì una presenza indubitabile della resistenza bianca si confronta con la preponderanza della presenza comunista. Reggio Emilia, la sua città, è la città in cui il presidente del Consiglio del Comitato di Liberazione Nazionale è Giuseppe Dossetti. Anche il fratello di Dossetti, Ermanno, che fu anche lui parlamentare democristiano, partecipa alla resistenza, così pure Pasquale Marconi, altre figure storiche della Democrazia Cristiana reggiana. E però è anche un luogo in cui ad un certo punto la difficoltà di convivenza di posizioni politiche diverse in circostanze particolari viene a manifestarsi, come dimostrano i casi del comandante Azor, del solitario, le loro misteriose morti, o l'uccisione di Don Pessina, le accuse poi rivelatesi false contro il partigiano comunista Germano Nicolini, il comandante Diavolo, anche se ad uccidere Don Pessina erano stati altri esponenti del Partito Comunista. E poi lì vicino a Modena l'epopea di Montefiorino, di cui parla più volte Ermanno Guerrieri, ma appunto nel suo ultimo libro, Il ritorno a Montefiorino, Guerrieri mette in fila anche quelle che sono state le difficoltà di rapporto con il non va bene così, con il Partito Comunista. No, si sente molto, e bisogna togliere quello.
Faccio io.
Con il Partito Comunista. A Bologna, Giovanni lo evidenzia in un passaggio del libro, c'è un'ambiguità dei rapporti del cattolicesimo ufficiale con la Repubblica Sociale, un atteggiamento del cardinale Nasali Rocca che sembra, se non simpatizzante, quantomeno acquiescente nei confronti della Repubblica Sociale, e lì pure si manifesta comunque una presenza dei cattolici nella Resistenza con quella figura straordinaria che è stato Giovanni Bersani, morto pochi anni fa dopo aver compiuto il secolo di vita, che fu fra i fondatori delle ACLI e che fu anche il grande avversario di Labora all'interno delle ACLI, parlamentare democristiano e poi europarlamentare per molti anni. Ecco, proprio questa situazione di concordia discorso, che poi a volte è significato anche degli scontri piuttosto duri e talvolta anche fatti di sangue, ahimè, stanno a dimostrare comunque che la resistenza era un fenomeno composito. È possibile darne una lettura unitaria ex post, o bisogna anche tener conto delle difficoltà che ci sono state, che peraltro nel libro mi sembra Giovanni non sottace, anche perché oggettivamente hanno anche condizionato quello che è successo dopo, a partire dal 47 in poi, quando appunto comunisti e socialisti vengono esclusi dai governi della Repubblica. Per Luigi.
Ma lì dentro c'è anche la registrazione.
Ah no, allora sì, ha ragione. No, è meglio di no.
Ma intanto vorrei dire due parole sull'esperienza politica, la presenza politica di Giovanni Bianchi nel Partito Popolare, perché lui non ha avuto responsabilità nella Democrazia Cristiana, ma è entrato già nel Partito Popolare. Giovanni Bianchi avrebbe potuto fare, non ho parlato con Silvia, ma ho saputo.
Era già nella Democrazia Cristiana.
Sì, ma era tra i cattolici, sì.
No, ma con responsabilità.
È stato consigliere comunale a Sesto per la DC.
Sì. Ma insomma, sostanzialmente Giovanni Bianchi poteva fare il parlamentare 20 anni prima. Una vicenda molto interessante, non ho potuto confrontarmi con Silvia, ma insomma era una cosa abbastanza nota. Perché la sua personalità era intrigante, ma anche per altre forze politiche della sinistra in particolare. E alla fine credo che non fece il parlamentare come indipendente nelle file del, come accadde invece ad altri indipendenti di sinistra, per ragioni condivise, sia per una sua preoccupazione, insomma, ecco, di maturare una posizione definita e di conciliare le sue radici culturali, ma persino per un rispetto nei confronti del DC di Moro di quegli anni da parte del segretario del Partito Comunista, che riteneva che l'invito che il Partito Comunista aveva fatto ad altre personalità avesse un significato diverso, mentre Giovanni Bianchi sarebbe risultato, come dire, una ferita che in quel momento Berlinguer ha ritenuto di non dare alla DC di Moro e di Zaccagnini. Questo per dire come la sua personalità sia una personalità, sia sempre stata una personalità borderline, sia pure con un fondamento delle radici culturali piuttosto solide. È un uomo che ha vissuto nel periodo che indusse Dossetti o favorì la decisione di Dossetti di ritirarsi dalla politica, nel periodo della sofferenza di un certo cattolicesimo per la rottura dell'unità resistenziale. E questa è una, Dossetti lo dirà nel famoso discorso ai preti di Pordenone, insomma, no? E quindi questa è una ferita che ha sanguinato anche nel cuore di Giovanni Bianchi. E ha vissuto nel periodo che Dossetti espliciterà in modo molto chiaro della fine della cristianità. E dunque della necessità per i cristiani, i cattolici, siamo in Italia, insomma i cristiani sono soprattutto cattolici, la necessità per i cristiani di inventarsi una modalità, consentitemi questa espressione, non ecclesiale di presenza nella vita pubblica. Neanche la Democrazia Cristiana era un partito confessionale, ma insomma era un partito rispetto al quale la Democrazia Cristiana, la Chiesa italiana aveva, come dire, manifestato ben più di una simpatia, nel senso che era in quel momento storico particolare il partito in cui si riconosceva la maggior parte dei cattolici italiani e dunque la Chiesa, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quella stagione era finita e quindi vi era la necessità di inventare modalità nuove di presenza nella vita pubblica da parte dei cristiani. Peraltro c'era stato il Concilio, proprio all'inizio degli anni 60, che ha segnato quella generazione e che ha spinto quella generazione ad assumersi la responsabilità di un, potremmo dire, ricominciamento, di un reinizio, di una ripartenza. E dunque Giovanni Bianchi è stato dentro questa fatica del doversi inventare un percorso nuovo. Le sue acli erano dentro questo processo, ma anche la sua presenza in politica è una presenza che si rivelava soprattutto per le idee e per le cose che faceva dentro questo processo. Oggi è il 10° anniversario della nascita del Partito Democratico, si deve sempre ricordare che l'Ulivo ha trovato forma definitiva nell'ufficio di Giovanni Bianchi alla presenza di Romano Prodi e Nino Andreatta. Non è un caso, eh? Ecco. L'Ulivo è nato lì. Ed è nato lì, nell'ufficio di quel personaggio che un anno prima avrebbe potuto diventare segretario del Partito Popolare, non lo è diventato, ritirandosi, come sanno fare soprattutto i cristiani nei momenti in cui avvertono che la propria presenza può creare una qualche difficoltà, ma soffrendo di questo ritiro. E in questo mi permetto integrare l'immagine della bellissima relazione del professor Milana quando dice intellettuale trattino politico. A me piace dire politico colto, perché Giovanni Bianchi, quando ha fatto politica, ha sofferto del sospetto che da qualche parte veniva indirizzato nei suoi confronti che non fosse un politico fino in fondo, cioè che non conoscesse, come dire, il mestiere della politica, solo perché, voglio dire, presentava in politica uno spessore culturale che non era consueto. No, lui era politico da questo punto di vista come Martinazzoli. Il confronto con Martinazzoli ci sta, anche con la mitezza, con la concezione dei limiti della politica, ma con l'intelligenza politica e l'intelligenza della storia e la lettura critica del tempo storico in cui si viveva. Sotto questo profilo, insomma, io credo che gli si debba oggi riconoscere quello che ha fatto politicamente, non solo ha detto o scritto della politica, ha fatto politicamente. La sua presenza è stata una presenza importante all'interno del Partito Popolare e poi delle forme successive, insomma, no? Ecco. E la prima osservazione che voglio fare è questa. E di conseguenza permettetemi di dire che Giovanni Bianchi è stato uno dei pensatori del cattolicesimo democratico contemporaneo più interessanti e più intelligenti. Lo accosto sicuramente a Scoppola, a Mino Martinazzoli e a Romano Prodi. Le invenzioni che sono venute dopo la fine della cosiddetta Prima Repubblica hanno sempre visto dentro Giovanni Bianchi, non come semplice partecipante, ma come coautore, coinventore dei passi successivi. Giovanni Bianchi, sì, è già stato detto, è stato un punto di riferimento per molte generazioni, un uomo che ha dedicato molto tempo alla formazione, soprattutto dei giovani, ma è un uomo che in un qualche modo ha trovato le motivazioni del suo agire politico dopo l'incontro con due personalità per molti versi opposte, ma storicamente importanti nel loro tempo. Ha incontrato Sturzo e ha incontrato Giuseppe Dossetti, due persone che non andavano d'accordo. C'è stato un breve periodo in cui erano presenti sulla scena della storia su posizioni molto distanti, soprattutto lo Sturzo ritornato dall'America su posizioni liberiste era assolutamente detestato da Dossetti, ma lo Sturzo che inventa una modalità per i laici di assumersi una propria responsabilità nella storia, vigente ancora il non expedit, perché rivendica l'autonomia dell'impegno dei laici cristiani nella storia, vigente il non expedit. Quello Sturzo lo ha intrigato, lo Sturzo che non cede ai richiami della curia romana, del cardinale Gasparri, ma insomma, e viene costretto all'esilio, lo ha intrigato. quello Sturzo che in un qualche modo ha portato in Italia all'inizio del secolo, nei suoi dialoghi con i sociologi svizzeri, la sociologia e la sociologia politica lo ha intrigato molto. E potrei continuare, insomma, sostanzialmente perché avvertiva che era nato il momento di una nuova invenzione. Il Partito Popolare del 1994 non era né la prosecuzione del Partito Popolare di Sturzo né l'invenzione veramente di un nuovo soggetto politico come era nell'ambizione di chi lo propose. Parlo di Mino Martinazzoli e Gabriele De Rosa. Ma quello Sturzo, insomma, aveva insinuato in Giovanni la, come dire, la responsabilità, il senso di responsabilità di. E poi Dossetti, che è stato l'incontro più fecondo dal punto di vista dell'evoluzione della sua personalità politica, della personalità politica di Giovanni Bianchi, insomma, no? Anche con le sue sferzate, con il Dossetti molto duro nei confronti della Democrazia Cristiana finale e dell'inizio del Partito Popolare, insomma, no? Giovanni Bianchi si è sorbito personalmente delle sfuriate di Giuseppe Dossetti, come il sottoscritto, che ha avuto l'onore e la possibilità di essere suo collaboratore quando era vicario alla diocesi di Bologna. Immagino, perché ce le confidavamo, insomma, ecco, l'amarezza, io l'avevo sentita sulla mia pelle, ma anche lui, insomma, ecco, di questa incomprensione da parte di Dossetti delle cose che si stava facendo. E voi dovete tenere presente che in Giovanni Bianchi questa incomprensione di Dossetti era il combustibile per non fermarsi, per inventare, perché gli dispiaceva non essere capito da quello che considerava il suo maestro vivente in quel tempo. Vabbè, mi sono fermato su queste considerazioni senza rispondere alla tua domanda. Adesso cercherò di rispondere alla tua domanda, soprattutto riprendendo il filo del libro che mi è piaciuto molto. Beh, sicuramente la resistenza è un fatto unitario, è un fatto di popolo, come si è soliti dire, è un anche se al proprio interno vi erano, convivevano inevitabilmente, come dire, non solo posizioni politiche, perché allora non erano neppure definite le posizioni dei cattolici politicamente, non c'era ancora in pista la Democrazia Cristiana, non c'era, convivevano sensibilità diverse. Pensate a Ermanno Gorieri, ecco, Ermanno Gorieri che fece la resistenza combattendo, quindi con il fucile, però con una motivazione nei suoi libri, a partire da quello più consistente, La Repubblica di Montefiorino, sino al ritorno a Montefiorino, ripete che la motivazione per cui lui entrò nella resistenza non era una motivazione strettamente politica come quella dei comunisti, che invece entrarono per una scelta politica. Era una motivazione strampalata. Eravamo stati educati all'amore, all'amore del prossimo, in parrocchia, e allora per amore del prossimo, per amore del nostro popolo, per amore del futuro, delle nuove generazioni, siamo saliti in montagna. E non c'era altro modo. Quando si dice ribelli per amore era la motivazione. Se leggete le confidenze di Zaccagnini, per amore io sono entrato. E dunque una formazione, una motivazione non prettamente politica, diversa da quella di Giuseppe Dossetti, che entrerà con quella modalità, ma per un disegno politico. Per un disegno politico, ma nella maggior parte dei cattolici vi era una motivazione altra rispetto a quella politica tradizionale non solo dei comunisti, ma anche degli quelli che chiamiamo azionisti di Giustizia e Libertà, che avevano una tradizione, una cultura politica di riferimento, quella risorgimentale, diversa da quella comunista, diversa da quella cattolica, ma una tradizione politica e quindi una cultura politica. Allora, si sviluppò inevitabilmente una dialettica all'interno del movimento della Resistenza fra queste posizioni. Dalle mie parti c'è stato, come ha ricordato Lorenzo, c'è stato anche un seguito della lotta partigiana, insomma, no? Con tutti quegli ammazzamenti, soprattutto di preti, che indussero persino Don Mazzolari a venire dalle mie parti a fare un discorso per commemorare 33 preti ammazzati, insomma, in tutta l'Emilia Romagna, nel triangolo della morte. E beh, perché c'era una parte assolutamente minoritaria, piccole bande che erano sopravvissute all'esperienza di lotta della Resistenza e che pensavano che la rivoluzione non fosse ancora compiuta, aveva semplicemente segnato uno step importante, ma non era ancora compiuta e quindi doveva continuare. Ermanno Gorieri, che è stato comandante partigiano, ha fondato la Repubblica di Montefiorino, un'altra repubblica autonoma, insomma, no? Scrive nel libro Ritorno a Montefiorino: il palo della luce destinato a me me l'ha indicato un giorno il mio comandante e compagno comunista, adesso il nome non me lo ricordo, questo era il palo tuo. Quindi c'è stata una roba di questo genere, insomma, che ha contribuito a rendere così difficile, come dire, i rapporti politici nell'immediato dopoguerra, insomma, no? Fra le diverse posizioni. Però vengo al libro, se ho ancora 5 minuti, perché vorrei parlare del libro, per dire che il libro non è, il libro di Giovanni non è polemico nei confronti della narrazione storica tradizionale della Resistenza, che è quella che possiamo dirlo con libertà storica e assoluto affetto per la Resistenza, quella proposta la lettura dagli storici del Gramsci, dagli storici comunisti sostanzialmente. Non la mette in discussione, tant'è ci sono nel libro delle pagine straordinarie. La conversazione con Antonio Pizzinato, insomma, non è solo la conversazione con un amico, ha un significato centrale nel testo di Giovanni, perché vuole proporre, come dire, una base documentale molto seria su quell'assunto che Giovanni ripete più volte di Milano capitale della Resistenza, perché qui è nato il movimento, non sulle montagne, che non è un movimento da poco, ma nelle fabbriche, come doveva essere. E quindi la conversazione con Pizzinato che c'è nel libro è molto bella ed è interessante e offre dei temi di ulteriore approfondimento. Il ruolo delle donne, perché le donne sono sempre più coraggiose anche di fronte alla morte, anche di fronte a tutti i rischi, insomma, perché sono più coraggiose? Ci sono delle risposte di un certo tipo, ma perché il sentimento profondo della funzione generativa della donna, la maternità, insomma, la fa sempre dalla parte della vita e del futuro e della speranza, della vita. E la vita è nell'abbattimento di un regime che rappresentava la morte, insomma, no? La morte della libertà, la morte delle condizioni sociali a cui si era giunti, insomma, no? Ma forse ci sono anche delle ragioni che possono essere indagate ancora ulteriormente qua, il professor Milana, Natoli in particolare, che è un nostro filosofo di riferimento, insomma, no? Nostro nel senso di tanti di noi che lo leggono, insomma, ecco, quindi non di un soggetto collettivo che non voglio rappresentare, insomma, no? Perché le donne sono sempre davanti? È un bel interrogativo, però insomma, lui questa cosa la mette, il colloquio con Pizzinato è importante per questa cosa, così come a me è piaciuto moltissimo le pagine dedicate a Don Giovanni Barbareschi, sono pagine bellissime di questo prete straordinario che ancora vive, che io personalmente vorrei, se possibile, poter incontrare, ma non è riuscito neanche a Giovanni Bianchi perché non sta tanto bene. Perché io in questo momento sono presidente della fondazione Ex Campo Fossoli. Fossoli vicino a Carpi è stato un campo di concentramento, un campo di transito in cui sono passati moltissimi lombardi, moltissimi milanesi, sono stati anche fucilati in una operazione, un eccidio di 70 persone fucilate, insomma, no, ce n'erano 40 lombarde, personalità importanti, insomma, no? Ecco, fra cui Teresio Livelli, che non venne ammazzato lì perché riuscì a scappare, ma venne poi ammazzato nel campo di concentramento, ma venne ammazzato lì invece Carlo Bianchi, che è citato qua nel libro, che è un altro uomo eccezionale, insomma, una figura storica straordinaria. Ma questo Barbareschi dice tante cose che sono belle, insomma, no? Ci sono delle posizioni, degli aneddoti, insomma, qua bisognerebbe avere il tempo per soffermarsi soprattutto a favore di chi non ha letto il libro, perché chi l'ha letto sicuramente non ha nulla da imparare. Tra l'essere santo ed essere uomo libero, è un prete che parla, io ho scelto di essere uomo libero. C'è una forza qua. Si capisce il valore della libertà per il cristiano. Il cristiano non l'ha dovuta imparare la libertà, ha dovuto imparare la democrazia, perché i cristiani non sono nativi democratici, così come i comunisti non sono nativi democratici, anzi hanno imparato la democrazia un po' dopo. Ecco, rispetto ai cristiani, ma sul tema della libertà il cristiano non ha nulla da imparare, è perché è il dono più prezioso che Dio ha dato all'uomo. Io, fra l'essere santo e l'essere uomo libero, ho scelto di essere uomo libero, che è la stessa cosa. Non sono in contrapposizione, il valore della libertà per corrispondere fino in fondo a quello che il tuo creatore ti ha dato e ti ha richiesto. Io frequento un monastero, vado spesso a Bose, e una suora molto simpatica che ha scritto un libro molto schietto, molto duro, ma soprattutto insomma, mi ha scritto delle lettere nei frangenti politici recentissimi, insomma, no? Di fortemente polemici. E allora quando sono andato a incontrarla le ho detto: ma insomma sei proprio cattiva. No, cattiva no, sono donna libera, perché sono prossima, insomma, all'incontro con il Signore, e il quale mi dirà: ma scusa, ma io ti ho dato la libertà e tu non mi porti indietro la libertà che ti ho dato? Ma insomma sei proprio scema, la dovevi usare. E allora io la uso, ecco, e dico quello che penso, anche se scontento gli amici, la Chiesa, insomma, no? La libertà, ecco. E la fierezza di questo Don Barbareschi nel dire: io ho sempre cercato questa roba qua, è una componente molto bella, insomma, no? Io credo che chi è entrato nella resistenza avendo l'ossessione della libertà ne ha contagiato anche quelli che consideravano la libertà, come dire, un bene trattabile, ecco, negoziabile rispetto ad altri valori, ecco. Come se potesse esserci la giustizia senza la libertà, la pace senza la libertà, però c'è stato un momento della nostra storia in cui queste cose le possiamo anche avere pensato. Ma dicevo, e poi le pagine su Sergio Gigliotti, insomma, comunque è inutile fermarsi. Quindi lui ha accettato la narrazione tradizionale della storia della resistenza, ma l'ha implementata con questa esperienza della resistenza senza fucile, in cui c'è dentro, anche se non trattata adeguatamente, il tema veramente originale di chi ha scelto di partecipare alla lotta resistenziale, quindi a una lotta militare, disarmato. Quando io ho letto il titolo pensavo che si parlasse soprattutto di questa cosa. Nella mia provincia, Lorenzo ha citato due ex parlamentari costituenti, Dossetti, Giuseppe, Pasquale Marconi. Entrambi sono entrati nella lotta partigiana. Dossetti era presidente del CLN provinciale, ha fatto la lotta partigiana senza armi, come Marconi. Sono curiosi i cristiani, perché insomma, se non te la senti di sparare stai a casa. No, non sto a casa perché il rischio me lo voglio prendere come gli altri, anzi più degli altri da questo punto di vista, perché non hai un'arma. Ma è contraddittorio entrare in una lotta militare senza armi. E che posso farci io se sono portatore di questa contraddizione? Il fratello di Giuseppe Dossetti, Ermanno Dossetti, invece l'ha fatta armato, due fratelli, uno armato, l'altro non armato. Ma persino Zaccagnini, cosa che io ho saputo solo recentissimamente, ne avrebbe parlato Giovanni se l'avesse saputo, perché andando a ricordarlo in occasione dell'inaugurazione, intitolazione di una piazza a Ravenna, e ho citato il caso appunto di Dossetti che faceva la resistenza senza armi, e la signora Anna, che è ancora vivente, alla fine mi ha detto: ma anche Benigno. Come? Sì, nella fondina della pistola aveva il rosario. Questo per dire che, insomma, come si fa a dimenticare questa componente della resistenza? E poi l'ultima grande componente su cui che giustifica il titolo, ecco, che è molto bella, insomma, narrata molto bene, insomma, con tante indicazioni, che è quella appunto della resistenza non combattuta. Ho fatto questi esempi nominativi di resistenti che hanno combattuto senza armi, ma c'era un mare di gente che, con un termine assolutamente infelice, defelice, definisse zona grigia, insomma, che non era una zona grigia, era una zona di, come dire, di sostegno. Ma pensate che cos'era, con qual è stato quanto è stato fondamentale il sostegno delle popolazioni montanare alla vicenda della resistenza. Ma avrebbero potuto i partigiani fare la loro parte se non avessero avuto la copertura, la condivisione di ogni rischio, il nascondimento delle case comuni, diciamo delle case civili, dove li ospitavano, gli davano da mangiare, li nascondevano e correvano i rischi, e parecchi, insomma, ci hanno lasciato la pelle solo per questa ospitalità. Come sarebbe stata la resistenza che si è combattuta soprattutto nelle zone montane senza la complicità attiva, ecco, attiva delle intere popolazioni? Oppure nelle pianure, Cosa sarebbe stata la resistenza senza, come dire, la complicità delle madri o dei genitori, insomma, no? Che nascondevano, che non dicevano dove era andato il padre, il figlio. Penso, per citare il caso più noto, insomma, la famiglia dei fratelli Cervi, la mamma e il padre. La mamma era credente, il padre era credente. Ho letto le bozze di una tesi di laurea in cui appunto si narra il ruolo di Alcide Cervi all'interno del Partito Popolare di Sturzo. Questo per dire, erano militanti attivi, ma poi, insomma, no, hanno organizzato la copertura, questi sette figli che se ne sono andati, ma al di là di loro, gli amici, il vicinato, la pastasciutta antifascista che si organizza ancora tutti gli anni, con la presenza di migliaia e migliaia di persone dell'Istituto Cervi. Perché la famiglia organizzò la pasta asciutta per tutto il paese a un certo momento, quindi era, la pasta asciutta, era un modo di partecipare appunto alla lotta dei figli che erano in montagna. Allora chiudo, Giovanni in questo libro non contesta la narrazione tradizionale della resistenza, la completa mettendoci dentro quello che normalmente non si sa o non si dice, perché la resistenza era anche queste cose qui. Grazie.